l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Cimitero di noi soldati, forse un giorno ti vengo a trovar. Tappu, 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 ta-ta. Venti giorni sull'Ortigara, senza il cambio per di smontar. Tappu, 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 tappu. Quando poi ti scendi al piano, battaglione non hai più soldato. Tappu, 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 tappu. Quando sei dietro a quel muretto, ho lasciato la mamma mia.
Prova, 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 e là, ci siamo, 1914.
Va tutto.
Tuo va meglio del mio. Il mio non va. Va, non va. E perché io non mi sento? No, secondo me io non sto andando. Aspetta, tu vai.
Pronto?
Si sente addirittura ruminare.
Scusate, questi poveri...
Aspetta, poveri, il mio no!
Poveri operai conduttori che...
Prova, prova, prova. Oh, ci sono. No, ci sono. Ci sono, sì, mi sento. Ok. Ci vuole, eh?
Assolutamente.
Sentirsi nella vita. Allora, 1914,
oggi, il
27 aprile
2017,
e sono le 18 e, beh, siamo in ritardo.
Ma no, ma dai, nemmeno tanto, qualche manciata di minuti che comunque...
Sì, siamo al quarto d'ora accademico, non volevo dirlo a un operaio che è orgoglioso di essere tale. Sei come un accademico ormai, ritardi di 15 minuti senza neanche accorgertene.
Ma no, ma non è un problema.
Cosa che se ci provi in fabbrica.
No, non esiste, scordatevelo.
Ma lì dove sei, però in accademia si può fare.
No, comunque non è un problema, tanto noi parliamo sempre di ragazzi che non avevano certo problemi di orario, perché...
Però... Anche lì, se al momento del via era via.
Esatto, loro l'unica roba
del rumore era,
diciamo,
via.
Che la persona più puntuale che si trovava in quei tre anni di massacro di innocenti, di omicidio legalizzato, come dici ben tu, era solo la signora Morte. Quella era puntuale, non mancava mai ed era implacabile.
No, guarda, allora mi sono ritrovata a fare il post della settimana scorsa, no? E mi sono ripromessa di chiederti due delucidazioni, oltre al fatto che sto leggendo il materiale, perché la cosa mi ha sconvolto. Allora, l'altra volta abbiamo lasciato il nostro tenente
catturato,
quindi ufficialmente prigioniero di guerra. Allora, io sapevo che esistevano delle convenzioni.
Sì.
No? Boh.
La cosiddetta convenzione di Genève, convenzione di Ginevra.
So anche che la sopravvivenza dei prigionieri di guerra era garantita dagli stessi stati di origine, che dovevano in
mandargli
qualche modo
i pacchi
mantenere.
Tramite la Croce Rossa Internazionale,
okay,
che era l'unica che poteva avere libero accesso, era praticamente questa, come dici tu, questa organizzazione neutrale che poteva accedere ai campi di prigionia in caso di conflitto, come si suol dire, non sparate sulla Croce Rossa.
Che poi in realtà ogni tanto lo fanno anche in tempi recenti. Ricordiamo ad esempio in Palestina la mezzaluna rossa, che è la stessa cosa della Croce
assolutamente
rossa.
Viene puntualmente picchiata.
Sì, e
comunque purtroppo
e dobbiamo stare attenti, perché con l'aria di terrorismo che tira tornerà di nuovo a essere quella il criterio, cioè tutto ciò che viene pensato terrorista sarà sottoposto a controlli assolutamente incivili e indegni della
purtroppo della tante volte effettivamente anche i soldati di sanità che percorrevano i campi di battaglia dovevano chiaramente essere disarmati e portare un bracciale, una fascia identificativa sul braccio, che significava che loro erano portaferiti e non, diciamo, erano soldati di sanità, quindi non soldati combattenti, quindi avevano questa specie di, diciamo, privilegio che qualche volta non li ammazzavano.
Il pass, ecco, però lì nella prima guerra mondiale, diciamo, non ci sono andati troppo per il sottile.
Si chiedeva una tregua.
Man mano però in effetti le cose sono migliorate, ma chissà come ogni volta che c'è una guerra si ripeggiorano. Poi vabbè, insomma, nel senso che gli accordi valgono finché si è in pace, poi quando si è in guerra ogni tanto saltano, ma in effetti un minimo di rispetto c'è, perché la cosa è reciproca.
Beh,
in caso tipo nella prima guerra mondiale, di due eserciti che effettivamente si fronteggiano, già quando ci sono i civili coinvolti le cose cambiano, perché i parametri non sono più gli stessi. Nel senso che chi ti spara non è a sua volta a rischio di essere sparato e quindi non ha a sua volta bisogno dell'intervento della Croce Rossa, quindi può strafregarsene dei diritti degli altri.
Diciamo che lì stava in base a chi ti trovavi davanti, però diciamo che fortunatamente nella prima guerra mondiale ci furono anche episodi di umanità da ambo le parti, perché comunque evitavano magari di colpire, specialmente anche ci fu la storia di un cane impazzito per esempio dalle esplosioni, e in quel momento i due contendenti che stavano massacrandosi si fermarono, non spararono fino a che il cane non riuscì ad essere in zona sicura. Ebbero pietà di questa povera creatura che si trovò impazzita delle esplosioni, dalle sfucilate, chissà da dove proveniva quel povero cane. Comunque ci fu un momento in cui
i due
contendenti si fermarono, non aprirono il fuoco finché,
cioè, invece di avere pietà l'un dell'altro
ebbero pietà del
cane. Beh,
sì.
No, ma va bene, voglio dire, no, non è quello, però cioè ogni...
Ma come abbiamo detto, ci furono più di qualche episodio di tacito accordo di non tirarsi troppo,
no, infatti,
quel tanto necessario per fare un po' di rumore, per fare pensare agli altri che si stessero effettivamente sparando attorno. Purtroppo quello che è tristemente un particolare macabro, diciamo, è che i comandi non gli ritornava la triste conta dei morti,
no,
come dice, esatto,
senso.
Che guardavano che non morivano soldati.
Ma non ci credo,
sì.
Non ci credo, ma anche questo hanno fatto.
Purtroppo.
E cosa facevano? Li ammazzavano loro giusto per far tornare i conti?
No,
si
accorsero.
Nella guerra mondiale abbiamo fatto anche quello.
Si accorsero che c'era qualcosa che non andava, come la storia della Genovelle, quelle robe là, però ce ne furono anche altri di questi episodi dove i comandi iniziarono un po' a essere sospettosi, perché vedevano che effettivamente non c'erano caduti, anche quando c'era un'azione, probabilmente ufficiali e soldati erano d'accordo e tramite messaggi in qualche maniera si mettevano
grandiosi,
d'accordo.
Grandiosi! Queste cose sono da.
Difatti questo capitò anche nel nostro altopiano, che vennero dopo subito prontamente trasferiti perché qualcosa non gli tornava. Difatti era una tacita intesa di non uccidersi praticamente.
Grandiosi, queste cose devono essere dette. E messe, cioè io voglio dire, bisognerebbe fare i motti su queste robe, perché cioè sono bellissimi questi episodi. Perché io invece, andando a spulciare un po' sui prigionieri di guerra, mi sono imbattuta nel trattamento che hanno subito i nostri prigionieri sopravvissuti tornati. Ad esempio,
venivano trattati come imboscati, come disertori.
Sì, li hanno rinchiusi nei campi e invece di visitarli li hanno interrogati.
Purtroppo questo è stato fatto anche come questo viene fuori anche da un discorso, da quel famoso Balconaro di D'Annunzio.
Ma dai?
Sì, fu lui uno dei fautori di una specie di ode contro questi imboscati e i soldati prigionieri, che certo non erano i prigionieri perché si sono divertiti a farsi fare prigionieri, o forse, diceva Mario, hanno sbagliato di non essersi, di aver disertato prima, però comunque lui vomitò odio appunto su questi maledetti imboscati.
Che non erano, lui non intendeva quegli ufficiali e tutti gli imboscatieri,
no,
che erano rimasti.
D'altronde possiamo pensare, anche sentendo appunto il racconto di Salsa, come, cioè, che cosa facevi quando ti trovavi davanti da solo 6 o 7 austriaci che ti montavano il fucile contro? Chi è che avrebbe avuto il coraggio di tentare l'ultimo fatale combattimento?
Sì, perché dovevi fare l'ultimo fatale,
esatto,
combattimento.
Esatto, e invece,
no?
Invece cazzo, qualcuno disse, sto cazzo appunto, no, e dice, io ho già pagato fin troppo. Quindi
sono i codardi, perché
bravo,
non hanno fatto l'ultimo fatale combattimento. Nel Medioevo erano più civili forse.
Infatti D'Annunzio penso che sia stato anche dopo la guerra uno dei personaggi più odiati dagli ex combattenti e comunque anche da quelli che tornarono dai vari campi di prigionia, quelli che tornarono, perché abbiamo sentito che le condizioni di fame erano veramente pietose.
Infatti,
si parla di una settantina di morti al giorno.
Cioè, è quello che dico, cioè scampi da una roba del genere, che già quindi c'è una responsabilità dello Stato che non ti ha mandato un cazzo. Però al di là di questo, tu riesci a tornare e ti identificano dentro un campo e ti interrogano per capire se sei o meno un disertore?
Quello,
infatti sono morti anche di spagnola, sono morti di
è quello che capitò lì. Questo purtroppo si ripete anche dopo la seconda guerra, durante la seconda guerra mondiale, quando
il fascismo fu uno dei fautori
ma tra l'altro
io ho letto che sono stati dei personaggi famosi che si sono presi a cuore, hanno saputo di queste cose, si sono presi a cuore il destino dei prigionieri, per cui la cosa è stata pian pianino denunciata e hanno smesso di trattare.
Tra l'altro noi dobbiamo sempre contare le condizioni con cui uno veniva fatto prigioniero. Quando ti trovavi che eri circondato da tutte le parti e finivi le munizioni, cosa facevi? Ti davi prigioniero, anche perché comunque dopo la logica diceva che comunque in ogni caso un soldato fatto prigioniero ha l'obbligo e il dovere di riuscire a tentare la fuga, cosa che comunque alcuni soldati italiani anche durante la seconda guerra mondiale riuscirono a fare di quelle fughe veramente rocambolesche. Ne cito una per tutti, la storia del comandante Diavolo Amedeo Guillet, che quello veramente ha fatto giro del globo ed è riuscito a rientrare nelle linee italiane.
No, ma io dico, cioè, allora, viste le condizioni di prigionia, al di là del comando, dell'obbligo di scappare, è chiaro che se ci riesco scappo, perché non è che mi faccio trattare in modo disumano.
Ma come si poteva, ma difatti il problema era che chiaramente i prigionieri, per esempio quelli austro-ungarici, venivano portati in Toscana, venivano portati addirittura in Sardegna, perché una diga in Sardegna è stata costruita proprio con la manodopera gratuita dei prigionieri austro-ungarici ivi custoditi. Ma uno dice, ma io abito a Lienz, cioè dalla Toscana è un po' lontanino il discorso, quindi loro accettavano con rassegnazione, perché chiaramente il gioco era quello di tenerli più lontano possibile dalle linee di combattimento, in modo che non ci fosse proprio la possibilità che loro tornassero in qualche maniera a cercarsi di scappare. Uno chiaramente desisteva subito con 500-600 km di strada da fare. Poi era l'epoca delle strade, poi non è che avessi tante chance, poi non parlavi magari italiano, quindi era un po' problematico. Esatto, assolutamente. Però invece gli imboscati italiani, come li definiva D'Annunzio, il quale non ebbe chiaramente modo di fare il suo poemetto, venivano trattati proprio come disertori, imboscati, via dicendo. Traditori, insomma.
Sì, ho letto che proprio prima li interrogavano per capire se potevano essere o meno trattati in maniera
Difatti,
degna.
Esatto.
Cioè, è allucinante, per cui allora loro dentro quelli che erano sopravvissuti, intendo, dentro i campi di concentramento italiani, chiaramente prendevano la spagnola, infuriava, loro erano
tifo
ragazzi,
specialmente, tifo petecchiale cosiddetto, dai pilocchi.
Cioè, avevano bisogno di cure, non di essere interrogati, e invece sono morti anche così. E la cosa veramente è bestiale se ci pensi, perché uno dice, cazzo, sono sopravvissuto alle trincee, sono sopravvissuto alla prigionia, arrivo in Italia finalmente, cazzo, muoio.
No, ma era il problema che questi soldati erano per la maggior parte fatti prigionieri, logicamente, dalle controffensive austro-ungariche, che tendevano sempre all'accerchiamento. Chiaramente questi si trovavano accerchiati, resistevano anche fino all'ultima cartuccia, ma quando non ce n'era più, e quindi non gli restava altro che, perché dopo chiaramente il pensiero diceva, io ho moglie e figli a casa, quindi buttavano giù il fucile, anche se c'era un caricatore ancora dentro, buttavano da tutto e si arrendevano. Chi è che glielo faceva fare? Pensavano di farsi ammazzare. Per loro il pensiero più fulmineo, ho finito la guerra. Difatti questo dopo D'Annunzio,
d'Italia.
Difatti,
e
quello che
alte caso che no, la tua guerra non è
anche
finita.
perché tra l'altro qualcuno disse sì, ma l'unico che può essere giudice di queste persone è quello che ha pagato in trincea sotto il ferro al fuoco. Quindi chiaramente se io mi fossi trovato circondato non avrei fatto che la stessa cosa, quindi di buttare l'arma e arrendermi, cosa
no,
facevo?
No, ma io allora, è chiaro che davanti a quello che invece fa l'ultimo fatale combattimento sei veramente ok, cioè questo ci ha creduto fino in fondo, l'ha fatto fino in fondo, c'è morto, massimo rispetto, perché è una scelta, però è una scelta al limite del delirio, ma visto che sei già in un grande delirio, veramente è da rispettare. Ma non è che puoi pretenderlo da tutti un comportamento del genere.
No, ma assolutamente, anche perché subentrava, magari qualcuno diceva è inutile, non serve nulla che io muoia. È meglio che lei cerchi di sopravvivere.
Se gli alti comandi serviva che morissero. Allora sembra davvero una conta spietata che sembra che si faccia ancora oggi, perché anche oggi noi abbiamo delle situazioni al limite della dignità umana, cioè completamente indegne dell'umanità, e noi facciamo i conti, no? Aspetta, quanto mi costa qui, quanto mi costa là, mentre quell'altro sta affogando, no? Giustamente. Prima di salvarlo, un attimo, ma tu sei, vieni, da dove vieni?
No, ma ormai, esatto,
mentre affoga,
esatto.
No? Scusa, da dove vieni?
Purtroppo, esatto.
Se vieni perché vuoi migliorare la tua vita, no, muori.
No, purtroppo è la stessa, diciamo, è uno stesso sistema, però là era differente,
oddio,
perché
oddio,
comunque
oddio,
ti trovavi in una situazione di dire cosa faccio, cosa vado, dove cosa tento.
E vabbè, ma oggi cosa pensi che facciano quelli che vanno via dai paesi dove, già, allora intanto è ovvio che non sono gli ultimi disgraziati e poveracci nei vari paesi, come succede in Italia, se la ciucciano tutta, no? Dove cazzo vai, non hai i mezzi. Cosa succede invece, come è successo per gli emigrati italiani, no? Chi è che emigra? Chi ha un pochino che può vendere e pagarsi il viaggio, perché altrimenti non puoi emigrare, perché tu da solo con
assolutamente
non vai da nessuna parte. Per cui vabbè, già non sono proprio più disgraziati, quindi abbiamo una quota di disperati che sta morendo in Siria, in Africa, in più parti del mondo, no? Solo perché non hai mezzi per fare un cazzo altro che morire là dov'è, no?
Più che altro è il discorso brutto che la morte gli viene portata.
Certo, ma la povertà anche abbiamo visto che è molto indotta e molto poco endemica, no? Non è che una persona decide, io faccio il poveraccio di turno, no? Scusate, visto che c'è chi vuol fare il paperone dei paperoni, io faccio il poveraccio di turno. Anche quella è una bella condizione indotta. Comunque, al di là di questo discorso, sappiamo che quindi c'è la quota di poveracci che rimane là dov'è a ciucciarsi quello che c'è nel loro paese di origine, no? Esattamente come il poveraccio nostro, che può essere a Scampia, che può essere ovunque sia, anche qui in Veneto, cioè ce ne sono, vabbè, quello che è, quelli rimangono là dove sono. Quelli che possono cavarsela, no? Fanno un discorso più o meno di sopravvivenza. Cazzo, cosa faccio qua? Magari ho famiglia, i bambini, eccetera, eccetera. Sotto le bombe, non so combattere, non posso combattere perché devo procurare il cibo per la mia famiglia. Quindi che cazzo faccio? Va bene, ho una casetta, ho un bene, lo vendo e provo ad andarmene. Boh. E là il delirio.
E questa si chiama speculazione.
Invece di essere aiutati, perché a quel punto stai aiutando solo una quota minima, perché in realtà chi ha bisogno è ancora lì.
Difatti la grande guerra appunto divenne anche fortuna per i macellai.
Sì, sì, ma come adesso le condizioni attuali sono una gran fortuna di speculatori.
Esatto. All'epoca il profugato dell'Altopiano e comunque dei paesi che si trovavano al fronte divenne manna per i macellai, perché si trovarono a comprare carne fresca, perché logicamente non si poteva più tenere il bestiame. Chi è che teneva il gregge, chi è che teneva la stalla in vacca, la vacca in stalla, loro tentavano di mare di salvarla, però dopo nell'impossibilità chiaramente di poterla continuare a tenere dovevano venderla, e quindi arrivavano questi speculatori che compravano a man bassa pagando veramente cifre irrisorie. E chiaramente, tra l'altro, considerando che dopo, durante la prima guerra mondiale, il razionamento c'era come se c'era. Quindi iniziavano veramente, facevano soldi a rotta di collo, perché chiaramente la carne non di certo...
Questo è il meccanismo, intendiamoci, che vige tuttora. Eh?
Sì.
La speculazione funziona così, sempre. Cioè si fa avvenire qualcosa che deprezza un qualche bene, che può essere la casa, che può essere quello che vuoi, e la vita stessa. E a quel punto entra in gioco chi può speculare. Cosa significa? Chi può prendere a niente o a poco per poi rivendere al doppio, triplo, quadruplo, 10 volte, eccetera, eccetera, no? Così funziona tutt'oggi. E è allucinante davanti alla... Allora, io dico, davanti a un prigioniero di guerra, anche se ho l'idea che sia un disertore, un codardo, una spia, quel cazzo che è, però è malato, è ridotto ai minimi termini, eccetera. Prima lo curo, lo metto a posto, gli faccio ritrovare la famiglia, eccetera, eccetera. E poi
il problema
cerco di capire.
Il problema è che, tra l'altro, era facile fare il discorso degli imboscati, magari quando pensare che magari uno aveva una pallottola nella gamba, una pallottola nel braccio, era ferito. Che cazzo vuoi che facesse? Cioè, lui cosa non gli stava altro?
No,
anche,
ma poi,
per cercare di ricevere.
La cosa umana, no? Cioè, la pietà umana di base. Cioè, se vedo un essere umano sofferente, intanto lo metto nella condizione di non essere più sofferente, e poi parlo, e poi ci
addirittura,
discuto,
ma questo qua,
e poi indago.
Queste qua, difatti, sono cose che successero a livello personale durante i vari combattimenti, specialmente nelle postazioni di alta quota, dove avvenivano quei famosi colpi di mano, dove dicevano qualcuno: mi è sembrato di vedere uomini che combattevano nel cielo. Capitò anche la storia durante i combattimenti in Alto Cadore, che ci fu un tentativo da parte degli austriaci di assaltare una postazione italiana, un piccolo posto come li chiamavano, che erano però sempre comunque piccoli posti messi su posizioni veramente inumane da alpinisti proprio. Capitò che durante l'assalto ci fu anche un alpino che venne scaraventato giù su un abisso.
Oh.
Esatto, però volle la fortuna che c'era una piattaforma naturale dove l'alpino si schiantò.
Salvò.
Era un po' malconcio, però i suoi lamenti vennero appunto a sentirli anche gli austriaci. Tra l'altro, non è anche quella volta là, era un austro-ungarico, era uno tedesco, era uno dell'Alpenkorps. Quindi truppe da montagna tedesche che comunque collaboravano chiaramente con i soldati dell'impero, erano alleati, che appunto sentì i lamenti di questo alpino schiantato sotto, che chiamava mamma. Quindi mamma nei vari fronti era una cosa interna, mater mamma, era mamma. Quindi d'altronde nessuno si esponeva per il pericolo di beccarsi una fucilata all'altro, uno dall'altro, quindi cosa successe? Però quell'ufficiale tedesco prese, valente alpinista chiaramente, come lo erano quasi tutti quelli che combattevano su quei posti, si pigliò la bella corda doppia mandata e si calò giù. Andare a soccorrere.
Non ci credo.
Difatti questo successe, appunto, ma sono casi che comunque ce ne sono, che vengono narrati da chi vuole far vedere che la guerra non era solo assassinio legalizzato, ma anche questo qua. Infatti la postazione italiana, quando vide questo, la postazione italiana capirono quello che stava facendo, quindi nessuno si azzardò chiaramente. Fino a che l'ufficiale tedesco
voleva il cadorna di turno.
No, erano gli alpini, erano più bonaccioni, erano più gente.
Appunto, dico, ci voleva il cadorna,
esatto,
di turno.
Esatto, quando videro che questo ufficiale tedesco stava portando su nel piccolo posto italiano con la corda questo ferito, che era malconcio perché comunque aveva le sue ossa rotte, cioè non era fatto. Chiaramente aprirono subito i sacchetti e cosa toccante fu che tutti quanti gli alpini, compreso l'ufficiale, gli fecero un corridoio dove lo salutarono col saluto militare e lui depose questo alpino. Difatti l'ufficiale italiano comandante il piccolo posto gli strinse la mano a quell'ufficiale, prima essere umano che soldato.
Certo, Ma è quello, Lucky, voglio dire, adesso al di là di tutto, possiamo avere in ballo quello che volete, però Cristo, ma dimenticarsi di essere umani, quello che diceva Vic, no? Restare umani, Cristo santo, restare umani. Mannaggia, ma come si fa?
Ma purtroppo era, tra l'altro, come abbiamo sentito Remarque, la guerra ti cancella anche questo, perché pensi solamente alla sopravvivenza. Difatti, anche perché tra l'altro, a parte che c'era un cambiamento di fronte dove si sparavano a faccia perché non c'erano mica boschi, non c'era nulla, mentre da noi, o comunque in altri fronti dove c'era possibilità anche di nascondersi da qualche parte, qualche volta te la svangavi perché ti trovavi di fronte truppe che comunque la pensavano più o meno come te, e quindi riuscivano più di qualche volta, qualche taccia d'intesa, magari l'austriaco che era carico di tabacco e tu ne avevi veramente poco, però l'austriaco era privo quasi di pane, ti cacciava giù, esatto, di tabacco contro pane, che andava bene a tutti, e evitavano chiaramente di tirarsi addosso fucilate, oppure sparavano tanto per sparare, per far sentire proprio rumore.
Sì, quello che hai detto prima. No, ecco, quello mi fa piacere sapere che ci sono stati...
Quello che vennero oggi, appunto, accusati...
Però quello che mi fa rabbia è che, oltre a come è stata pianificata la guerra sul fronte italiano da politici e alti comandi militari, e quindi non è un caso l'aver mandato a morire migliaia e migliaia di uomini alla cazzo, e così è stato pianificato che questi qui, tornati dai campi di prigionia, venissero interrogati invece che curati.
Anche perché, tra l'altro, diciamo che i prigionieri italiani forse erano anche, tra virgolette, anche non molto numerosi, perché se ben abbiamo capito dal Salsa, come abbiamo capito, insomma, i morti italiani durante le varie spallate sul Carso, le 11 spallate, perché la 12ª fu Caporetto, erano praticamente solo reggimenti di morti. Quelli che si sono salvati probabilmente erano quelli che, feriti in azione, da pietas umana, sono stati raccolti dagli sanitari austriaci.
La pietas austriaca, perché quella umana in Italia non c'è stata. Se non a un certo punto qualcuno che si è accorto di quello che stava succedendo.
Difatti, leggere alcuni libri che comunque...
Ma io ho letto che l'ordine di interrogarli, eccetera, eccetera, venne anche perché questi erano conciati così male, tipo le immagini che abbiamo della Seconda Guerra Mondiale, di come erano ridotti nei campi di sterminio, no? Erano ridotti così male che anche farli vedere dalle persone...
Ah beh, quello sì, assolutamente.
Ridotti così...
Non si poteva fare vedere...
controproducente, per cui è stato anche... Cioè, voglio dire, di un... Perché questo un conto, se tu mi fai un atto disumano, trovare la casuccia, sistemarla. Io sto parlando per quelli, e anche per quelli in linea, perfetto, in linea, nel senso connessi con noi.
Scusateci, esatto. 1914
fino alle 19:45.
Comunque abbiamo avuto questo esempio che tu hai citato prima, di non farli vedere la popolazione. Questo è riscontrato, che questo è, tra l'altro, i reduci,
sì, una popolazione, mettiamo tra parentesi, c'è scritto sul post, ma mettiamo tra parentesi, disinformata a tal punto di come andava la guerra, che effettivamente poteva rimanere scioccata.
L'unico modo che loro riuscivano, come già ho narrato, di sapere qualcosa di come andava al fronte, erano le lettere scritte in maniera popolana.
Sì, sì. Infatti,
era l'unica cosa che quei fessi della
Cina dobbiamo raccogliere, perché so che ci sono già delle pubblicazioni su questi argomenti.
Era quelli difatti dicevano i parenti, i familiari a casa, dicevano quei fessi della censura non l'hanno capita.
Per fortuna.
E difatti qui torniamo
certe volte è utile condividere un codice linguistico intimo, personale, tra pochi, tra gruppi, eccetera, perché in quel modo si possono comunicare cose che
esatto, ma erano di metodi, delle cose molto semplici, che in ogni caso quelli della censura non potevano capire, perché era scritto su un gergo paesano. Quindi quelli della censura probabilmente erano quegli istruiti che sapevano leggere e scrivere, ma non potevano certo capire una frase detta su un sistema particolare dialettale che appunto loro non capivano, così quelli al fronte. Difatti penso che sia stato lo stesso sistema con cui si venne a sapere come stava andando a Stalingrado da parte tedesca, perché onor del vero, a Stalingrado c'erano dei granatieri un po' troppo rossi per i gusti della Wehrmacht, che riuscivano a far pervenire ai familiari, tramite appunto dialetti o comunque modi di dire, che a Stalingrado era solo un carnaio infame. Quello che successe durante la prima guerra mondiale, quello che riuscirono a far passare specialmente gli abitanti, tipo per, cioè, magari possiamo pensare a un alpino bergamasco che scriveva a casa. Chi è che capisce cosa poteva scrivere in dialetto un bergamasco?
Oddio, adesso penso che tu questi stratagemmi verrebbero beccati, perché sì, ormai appunto si conoscono dalle guerre passate.
Ma non è proprio il modo.
No, esiste.
Però all'epoca sussisteva questo discorso, che in quale la censura non certo riusciva a capire e interpretare cosa voleva dire un bergamasco tramite i suoi detti e cose dicendo.
Allora, se ci pensi, Lucky, questo sistema è usato da tutti. Noi abbiamo degli esempi anche molto poco noti, perché chiaramente non è stato detto nulla, è stato scritto molto poco, pochi le conoscono, però noi abbiamo addirittura, esponenti politici o del mondo della finanza o della mafia, eccetera, che riescono a passarsi dei messaggi in codice. Certe volte si hanno delle dichiarazioni politiche, si hanno avuto nella storia passata italiana, abbiamo avuto anche un presidente della Repubblica che ha fatto delle dichiarazioni poco comprensibili, no? Dici, ma che cazzo sta dicendo questo? E si possono spiegare solo così, cioè nel senso che chi ha orecchie per intendere intenda, cioè nel senso che sono frasi dette per chi condivide quel codice molto particolare.
Cosiddetti pizzini,
veramente, no, al di là del pizzino, che poi quello invece è cartaceo, quindi magari lo becchi pure, sono proprio frasi che uno non capisce come mai vengano infilati nei discorsi istituzionali, nessuno capisce, ma chi deve capire capisce. Ecco, queste cose, questa condivisione di codici appartiene all'antichità, lo stesso, ci sono dei dialetti, per esempio dei dialetti anche qui in Veneto, che sono nati grazie, per esempio, nei porti c'erano scambi commerciali tra popolazioni che venivano da paesi diversi, con lingue diverse, e nei porti spesso e volentieri si assisteva a alla nascita di linguaggi specifici di chi, dei portuali, di chi ci lavorava, no? Ma questi linguaggi erano un codice
non far capire quello
per non farsi capire dagli altri, che poteva essere il controllore della dogana, il doganiere, poteva essere
già che erano molto odiati difatti.
Tante cose, no? Per cui è veramente, questo è un retaggio del, però è normale, perché in un gruppo si può formare un linguaggio specifico, un ricorrere a magari un vissuto privato che conoscono solo quelli che l'hanno vissuto.
E questo lo stesso facevano appunto contro la censura, e comunque in ogni caso, tra l'altro, anche per non farsi capire dai propri stessi ufficiali, a parte solo per, diciamo, per la brigata Sassari, nella quale la maggior parte degli ufficiali erano sardi, che però comunque capivano,
ma erano solidali.
Esatto. Questo no. Però capitava spesso e volentieri.
Perché i sardi hanno una questione sarda di cui nessuno ci parla mai.
No, ma quando inizieremo ad avere Emilio Lussu sotto mano,
iniziamo a parlare anche,
abbiamo anche l'autoctono,
questioni nazionali, perché queste sono questioni puramente nazionali che ha ogni nazione, tra l'altro.
Comunque purtroppo quella che dici tu nei prigionieri che venivano nascosti nei prigionieri, ma anche questo succedeva anche nei reduci di chi tornava dai fronti.
Sì.
Difatti la cosa più plateale, in cui diciamo i reduci del fronte russo durante la seconda guerra mondiale furono quelli che portarono più rancore, quindi quelli che dopo in massa, dopo l'8 settembre, si fecero partigiani, era proprio perché il trattamento ricevuto quando arrivarono nelle stazioni, questi qua appena varcarono il Brennero, possiamo immaginare respirare odor di patria, ma non odor di patria nel senso nazionalista, di essere svangati via da un inferno, come diceva appunto la bianca vastità del proprio sepolcro. Questi qua appena tornati a casa, chissà, non vedevano l'ora di scendere, di poter scendere senza dover non sentire i suoi
ragazzi. Nella normalità, nel non
esatto, come Remarque.
Idea civile, no?
Come non dovrei sentire
sfere. Però questa idea civile, mi chiedo io, Lucky, quanto c'è di illusorio e quanto c'è di reale? Perché è una nostra idea che esista una civiltà? Perché ogni volta che c'è, o sono tutte eccezioni, le guerre, e in questo caso i profughi, no? Questi che arrivano. Cioè, ogni volta c'è un'eccezione. Ma allora qui Cribbio, a furia di eccezioni, sta cazzo di civiltà c'è o non c'è? O è un'idea che ognuno di noi si coltiva sperando, no? Illudendosi di essere.
Purtroppo per molti.
La civiltà.
Purtroppo per molti fu veramente anche un atto veramente doloroso di vedersi proprio maltrattare.
Doloroso.
No? Vergognoso, cioè,
Madonna mia, qui cioè, siamo oltre il dolore.
Difatti un ferroviere disse ai soldati che senza farsi tanto beccare, anche tra l'altro perché la milizia ferroviaria imperversava, gli dice: cosa volete che vi facciamo scendere, non vedete che fate schifo? Cioè, nel senso lì per dirgli: non potete scendere perché siete tutti stato pietoso, la popolazione non vi deve vedere.
Possiamo perché immaginare... non so un cazzo di quello che avete passato fino a qui, perché nel frattempo gli hanno raccontato talmente tante palle che adesso giustificare come siete ridotti è cecenin difficile.
Ma difatti tra l'altro, appunto, l'unico modo che cui le famiglie riuscivano a sapere qualcosa era proprio solamente in base, grazie a quei moti popolari che vennero così a sapere che in Africa.
No, nel frattempo è passata la fatina, eh?
Esatto, sì, ho visto.
Il tutto.
Fatta Silvietta.
Adesso ti uccide.
No, ma sì, no, perché una
tamara. Una guerriera.
Esatto, una tamara m'ammazza. Comunque, effettivamente, i familiari che appunto erano, per esempio, quelli del sud che hanno sconosciuto di cosa si stava facendo una tragedia in Russia, comunque nei fronti africani, le famiglie del nord invece sapevano benissimo cosa stava succedendo, perché quello che scrivevano era appunto, non riuscivano a comprendere quelli della censura, e sapevano che i loro cari, i loro figli, mariti, figli, nipoti erano veramente su una situazione veramente drammatica, e quindi pregavano. Difatti sappiamo che appunto 100.000 di questi ragazzi rimasero per sempre una gavetta colma di ghiaccio. Quello che è successo durante la prima guerra mondiale era la stessa cosa. L'unica roba, diciamo, di differenza.
Rabbia, c'è l'unica... il monumento a Padova dei caduti in Russia,
sì,
che li hai citati, è della seconda guerra mondiale. E mi fa rabbia perché lo vedi sempre vuoto, come se fossero dimenticati. È una cosa
chiuso.
Che chiuso, c'è scritto proprio nella targa che quel monumento lo si lascia nelle mani delle madri italiane che vorranno prendersi cura di questi figli abbandonati, no? E invece le madri italiane in quel posto non ci possono accedere.
Ma difatti, appunto, appunto, a parte quelli della Russia, comunque diciamo che...
Nel senso che anche lì i monumenti al ricordo sembrano veramente un'ulteriore presa per il culo.
La differenza...
Cioè, visto che li hai abbandonati lì una volta, facciamo che abbandonarli continuamente. Così
quelli che
diciamo,
appunto,
no?
Quelli che tra l'altro ebbero la fortuna, perché le madri italiane della prima guerra mondiale ebbero almeno, diciamo tra virgolette, dopo, quando iniziarono a riesumare i cimiteri di guerra, anche grazie magari a qualche cappellano militare che di guerra non voleva tanto sapere, era riuscito perlomeno a tenere la mappa di questi cimiterini improvvisati, perché chiaramente provo a immaginare 3, 4, 5 fanti che cadevano dentro una trincea seppelliti da una granata, cioè chi è che dopo andava a ripescare questi 3, 4, 5 fanti, uh-huh, che non sono rimasti ignoti grazie alla memoria mnemonica di alcuni dei compagni sopravvissuti, ma anche e soprattutto di questi cappellani militari che tentavano di tenere queste mappe cimiteriali improvvisate. E tante madri devono almeno la sepoltura, o comunque la resumazione della salma del figlio, grazie a questi improvvisati custodi della loro memoria che sono riusciti a svangarla e sono tornati indietro. La differenza invece, purtroppo, per le madri trentine non fu così fortunata, perché tanti di loro figli partirono per la fronte orientale e quindi tuttora sono sepolti in cimiteri lontani, Leopoli, di qua e di là.
Ah, infatti, secondo me, la coltivazione della memoria andrebbe fatta ben in modo ben diverso.
Anche perché,
nel senso,
esatto,
che la terra è di tutti, chiaramente.
Ma qualche volta pietosamente.
Anche se abbiamo messo dei confini che possono servire, non servire. Per me non servono un tubo, ma fa niente, va bene, servono.
E difatti si vede anche per chi...
Però davanti è quello che dico, cioè allora c'è un nucleo di umanità che non dovrebbe essere mai ignorato, cioè a prescindere da qualunque cosa.
Pensiamo, quindi, esatto,
nel momento in cui ci sono, ma chi se ne, cioè voglio dire, nel momento in cui sai che ci sono dei morti, dei sofferenti, eccetera, eccetera, sono figli tuoi, anche se non hai figli, perché se non hai figli, mariti, padri, mamma, quel cazzo che vuoi, nel senso qualcuno di caro, perché è qualcuno di caro, perché
tra l'altro, tra l'altro difatti purtroppo alcune madri, comunque la salma del figlio si trova ben lontana, diciamo, ti citiamo che a parte i conosciuti ossari in mani che ci sono a Asiago, aree di Puglia, Oslavia, Caporetto, anche quello di Cittadella comunque non è indifferente perché è un cimitero austro-ungarico. Tra l'altro successe un po' di anni fa che una ragazza ungherese è riuscita a trovare la tomba del bisnonno caduto sul Grappa.
Incredibile.
E lei ha portato il suo omaggio a questo bisnonno, a questo allora ragazzo caduto, che aveva avuto in tempo comunque avere prole, figli, comunque perlomeno la sua memoria è rimasta tramandata ai familiari e sono riusciti anche a trovare quella piccola lapide che dice che quel soldato ungherese è lì.
È lì.
Quello che non successe, possiamo immaginare le madri trentine che si trovarono il figlio caduto su una trincea nella steppa oppure nei Carpazi.
Ma perché non c'è nessuna consapevolezza che se non ci sei tu che ti ricordi di quella persona, qualcun altro sta prendendosi cura di quei resti, gli sta dando.
E in ogni caso è problematica.
Perché non c'è questa idea globale dell'essere umano per cui chi se ne frega.
Ma dire, tra l'altro
sei morto qui, non so neanche il tuo nome. Sei mio figlio, ti curo io la tua sepoltura. E il figlio,
questa,
curo,
esatto,
qualcun altro.
Questa è la storia che,
cioè,
capitò.
Vivi o morti che siano gli esseri umani, sono esseri umani per tutti.
Questo è quello che capitò a un ufficiale di sanità tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, a Stalingrado. E fu veramente un enorme paradosso, perché comunque questo personaggio, che era un padre abbastanza, tra l'altro, si è trasferito nella sanità perché lui di Hitler non gli veniva un po' di prurito, non è che fosse tanto concorre, si trovò nell'inferno di Stalingrado. Lui però, tramite, fu uno dei pochissimi che riuscì a scampare dalla sacca quando venne chiuso il castello, il cosiddetto calderone come lo chiamavano i tedeschi, riuscì a salvare il proprio intero battaglione o un plotone, comunque un discreto numero di uomini, e praticamente lui disse: sì, una cosa, vi pongo una condizione, noi vivremo della carità di quelli che fino adesso abbiamo angariato. Lui pose questa condizione per dire: se no, io non vi guiderò fuori, ci diamo prigionieri come gli ufficiali che i vostri comandanti hanno già detto di essere prigionieri. Gli riuscì l'impresa, grazie appunto alla carità delle famiglie russe che lui incontrò sulla sua strada, con le armi bene accatastate sopra una slitta senza mai toccarle, riuscì ad andarne fuori, grazie alla carità di questi poveri contadini che comunque gli dettero assistenza a quel poco cibo, perché capivano che quello era uno di guerra e non le voleva proprio sapere. Difatti lui tanto dopo finì la sua carriera in un campo di concentramento perché non aveva ubbidito all'ordine di resa di Paulus. Lui disse: beh, me non me ne frega proprio niente, io so che comunque ho salvato i miei soldati, i miei uomini. E tra l'altro comunque questo gli costò, era già in viso prima, perché comunque era dichiarato sentimenti anti-hitleriani e comunque antinazisti. Infatti lui si ritirò per i cazzi suoi, finita la guerra. Lui, questa è la storia, la raccontò, anche perché dopo i reduci comunque lo cercarono accanitamente.
Altro che disubbidire agli ordini, l'ordine principale l'ha mantenuto, no?
No, ma lui era proprio uno che comunque non vorrei mai tirare fuori questa storia, però è interessante il discorso che lui venne chiaramente ricercato da quei superstiti perché volevano perlomeno dirgli grazie. Lui non voleva, però l'hanno chiesto proprio per dirgli, cercato in tutte le maniere per dirgli grazie per ciò che hai fatto. Quindi lui era un anti-hitleriano, perché comunque non è vero che tutti i tedeschi erano supportatori del nazismo.
Ma assolutamente, cioè la leggenda che è la leggenda, quello che poi è venuto fuori dopo la guerra, nella seconda, che Hitler e i suoi erano una manica di pazzi, di malfattori e criminali, tra l'altro di bassa lega, non è un'idea che è venuta a noi. Stiamo parlando di un'impresa politica, perché è stata questa, che si è innestata dentro anche una nazione che aveva,
ma anche durante, esatto, valori. E durante la prima guerra mondiale,
nel senso che qualcuno se n'è accorto subito che quelli erano dei malfattori,
anche no? Durante la prima guerra mondiale ci furono parecchi comunque sottufficiali o comunque qualche ufficiale che aveva un po' di cultura in più, che quando vedeva la malparata quei suoi uomini cercava di dileguarsi, imboscarsi in qualche maniera, anche se l'ufficiale che faceva questo era conscio che una cosa del genere poteva costargli la fucilazione, però in qualche maniera sono riusciti a svangarla, magari truccando anche il discorso delle perdite, facendo vedere di aver avuto perdite in mano, invece questi qua erano belli vivi e vegeti. O comunque anche, tra l'altro, addirittura usando lo stratagemma durante gli assalti di fare in modo di ritirarsi in qualche maniera o portarsi a ridosso delle linee austro-ungariche, e prima che scoppiasse il fuoco dell'artiglieria, perché purtroppo avevano anche quel problema, non c'erano solo i reali carabinieri.
No, mi piace, perché i modi di disubbedire, disertare, ribellarsi,
no, ma erano ma questi ufficiali erano consci di quello che poteva accadergli a questi soldati e comunque a loro stessi, quindi dovevano trovare il modo di fregare i carabinieri che avevano alle spalle e di riuscire a trovare il modo giusto dell'intervento dell'artiglieria, perché purtroppo quelli sparavano e quindi dovevano trovare il modo di dare quei pochi minuti prima dell'intervento dell'artiglieria e con tacito accordo con gli austro-ungarici di fargli aprire i varchi e di fargli passare gli uomini
grandiosi,
senza farli passare tra virgolette da disertori, cioè solamente gente che era catturata ormai, cioè erano sistemi che magari oggi due, domani tre, domani quattro riuscivano,
salvavano qualcuno così. No,
gli italiani, i soldati italiani che venivano catturati in questo sistema qua, non è certo gente che stava là a farselo pregare, ma falcavano proprio letteralmente verso le linee austriache e con tanti saluti al Regio Esercito loro se la pigliavano. Questi erano gli escamotage che degli ufficiali, chiaramente, che dopo quegli ufficiali furono i primi che confluirono nel Partito Socialista nascente, che c'era già, e dopo confluirono nel Partito Comunista, no?
E con questo veramente siamo.
E la prossima volta daremo la botta a Salsa, che chiaramente lui ci aspetta sempre là con noi. Che...
Abbiamo voluto approfondire la nuova situazione in cui ci ha messo, perché.
Ma i prigionieri.
Siamo
prigionieri.
Passati a un campo di prigionia.
Esatto.
Abbiamo questo orizzonte nuovo.
Anzi, se non ricordo male, specialmente.
Perché l'altro invece c'è morto al fronte.
Nel Monte Piana?
No, quello che abbiamo letto prima, e fronte... Dai, aiutami!
Cosa? La fronte del Carso?
Quello di là!
Ah, in Galizia?
Quello che abbiamo letto prima, di Salsa.
Scusa.
Chissà, io ho sempre questo lapsus per cui mi viene un altro nome. L'altro che abbiamo letto prima di
Remarque,
c'è morto al fronte,
sì.
Quindi non ci ha fatto conoscere questo aspetto, invece Salsa ci ha
tra l'altro anche un altro escamotage che succedeva per riuscire a tagliare la corda in maniera abbastanza buona senza farsi passare proprio per disertori era nel Monte Piana, Monte Pianto come veniva chiamato, perché comunque le perdite anche là furono abbastanza poderose. Era di riuscire, quando era la nebbia, fingere di sbagliare strada.
Grandiosi! Allora, con questi aneddoti ci diamo appuntamento
a giovedì prossimo.
E così ci rintroduciamo nella prigionia
con nostro tenente.
Del nostro tenente. E con questo, buona serata e buon ascolto con i programmi di radiazione.info.
Con le tambare
che ci sono, per cui dovrebbe essere in diretta alle ore 20, le guerre attuali, dopo 1914. Tapum a tutti.
Arrivederci al prossimo.
Venti giorni su.